presenta il Radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. In Svizzera la pubblicità ai prodotti del tabacco sarà vietata, eccezioni poche, solo per pubblicazioni ed eventi inaccessibili ai minori. Il rapporto dei servizi segreti svizzeri con una società di sicurezza informatica russa potrebbe aver causato una fuga di dati sensibili verso Mosca, ordinata un'inchiesta. Dopo l'addio di Thierry Burkhard, il PLR guarda la compattezza del partito sullo sfondo le posizioni riguardo agli accordi con l'Europa. Un uomo a processo a Lugano per ripetute violenze familiari avrebbe percosso e tentato di uccidere le due mogli e abusato delle figliastre. Sul mercato del lavoro, saper usare l'intelligenza artificiale conta sempre di più, mentre la formazione universitaria un po' di meno. Il Big Beautiful Deal è un disgustoso abominio, parole e musica di Elon Musk, durissimo sulla riforma fiscale di Donald Trump. In Francia uno sciopero decisamente inusuale, i siti porno si autocensurano per protesta contro la verifica obbligatoria dell'età. No alla pubblicità delle sigarette, accolta dal popolo nel 2022, l'iniziativa popolare Giovani Senza Tabacco ha tagliato oggi il traguardo a livello di modifica di legge con l'approvazione finale da parte del Consiglio degli Stati. Promuovere sigari, sigarette e affini sarà ora vietato sulla stampa e nei luoghi accessibili ai minori. Resteranno in vigore alcune eccezioni che non riguardano però i giovani. Da Berna, Alessio Veronelli.
Il Consiglio degli Stati si allinea al nazionale per mettere quasi definitivamente nel passato la pubblicità dei prodotti del tabacco. Quasi perché alcune eccezioni restano previste, anche se l'accesso ai più giovani da parte di questa industria è ora praticamente escluso.
Seule une interdiction générale dans la presse garantit donc que la publicité n'atteigne pas les jeunes.
Solo un divieto totale nella stampa garantisce che i giovani non siano raggiunti dalla pubblicità di questi prodotti, ha detto la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bohm-Schneider, che si è detta dispiaciuta di un divieto non totale, ma che ha comunque accolto positivamente la decisione odierna. Eliminate le ultime divergenze, il progetto di modifica di legge prevede infatti forti limitazioni nella pubblicità sui giornali, che sarà autorizzata unicamente nelle pagine interne di quelli venduti principalmente per abbonamento e il cui pubblico è composto per almeno il 98% da adulti. La pubblicità dei vari prodotti del tabacco, ma anche di sigarette elettroniche, sarà inoltre vietata anche nei luoghi accessibili ai minori, come ad esempio il cinema e nella sponsorizzazione di eventi. Resta invece possibile se non potrà essere vista dai più giovani. La promozione sotto forma di distribuzione gratuita e degustazione di prodotti sarà poi autorizzata solo se destinata esclusivamente agli adulti. Un'inchiesta condotta a livello nazionale indicava che per i giovani la pubblicità ricopriva un ruolo significativo nella decisione di iniziare a fumare, mentre ogni anno in Svizzera muoiono prematuramente 9.500 persone a causa del tabacco, che provoca costi sanitari per 3 miliardi di franchi all'anno.
E oggi il Parlamento ha portato a termine anche il mastodontico progetto di revisione della legge federale sulle dogane. Il Consiglio nazionale si è allineato con gli stati su un ultimo punto tecnico che mira tra l'altro a ridurre la burocrazia per le aziende di import-export. Le principali novità riguardano anche la digitalizzazione dei processi doganali, il profilo professionale delle guardie di frontiera, il trattamento dei dati personali sensibili. Per 5 anni, dal 2015 al 2020, l'intelligence svizzera potrebbe essere stata spiata dai servizi segreti russi. Di più, in una circostanza potrebbe aver fornito inconsapevolmente informazioni altamente sensibili, tali da mettere in pericolo delle vite. E quanto rivela un'inchiesta SRF che andrà in onda questa sera alla trasmissione Rundschau, i cui contenuti saranno ora oggetto di un'indagine amministrativa ordinata dal neoconsigliere federale Martin Pfister. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
La parola chiave è Kaspersky ed è il nome di un'azienda informatica russa, messa al bando o oggetto di avvertimenti in diversi paesi europei da tempo, negli Stati Uniti addirittura da 20 anni, è stata partner di un'unità antipirateria informatica dell'intelligence svizzera fra il 2015 e il 2020. Ai nostri servizi forniva software e attività d'analisi per prevenire o chiarire attacchi hacker. Dietro di lei, ecco il motivo dei divieti di collaborazione emanati all'estero, ci sarebbero i servizi segreti russi, civili e militari. Kaspersky ha sempre respinto ogni accusa, ma intanto anche la Svizzera ha interrotto ogni legame e sciolto l'allora unità cyber, e lo ha fatto dopo che due servizi esteri partner hanno minacciato di non collaborare più col nostro paese se non avesse cessato di lavorare con la ditta russa. In un caso, in un incontro a Ginevra, il cui scenario è il più classico dei film di spionaggio, la Svizzera sarebbe stata informata che l'allora capo del team informatico aveva spedito informazioni che avrebbero messo in pericolo la vita di qualcuno. Riguardavano agenti russi che si trovavano in Olanda e si sospettano legami, per coincidenza temporale ma senza prove, col caso Skripal, l'ex agente sovietico avvelenato in Gran Bretagna. Questo il caso più eclatante, ma lo schema era sempre lo stesso: l'invio a Kaspersky di file da analizzare, anche sensibili, con Kaspersky che avrebbe potuto poi girarli ai servizi russi. Tutto questo è venuto alla luce in seguito a un rapporto segreto della nostra intelligence in mano a SRF, il servizio questa sera alla Runchau, e su cui il neoconsigliere federale Martin Pfister ha ora ordinato un'inchiesta amministrativa, la prima da lui decisa, l'ennesima riguardante il dipartimento ripreso da Viola Amherd.
Detto che Kaspersky nega ogni legame con i servizi russi, anche l'ex responsabile della squadra cyber della nostra intelligence respinge le accuse. Lo fa tramite il suo avvocato, bollandole come ipotesi inventate di sana pianta e provenienti da fonti non verificate professionalmente, tant'è che i servizi non gli avevano rimproverato alcunché. È invece risaputo che problemi in quel periodo erano già noti e sono già stati oggetto di diverse inchieste. Finora però si era solo parlato di irregolarità informatiche. Sentiamo allora cosa ne pensa il consigliere federale Martin Pfister.
Die Vorwürfe betreffen den Nachrichtendienst zwischen 2015 und 2020.
Sul periodo 2015-2020 sono stati redatti 3 rapporti dettagliati contenenti una serie di raccomandazioni. Le ho esaminate punto per punto e ora ho ordinato un'indagine amministrativa per verificare che queste raccomandazioni siano state effettivamente attuate. Al momento non è in corso alcun procedimento penale. L'eventualità di un passaggio di informazioni sensibili alla Russia sarà comunque pure oggetto di questa inchiesta. Per me è molto importante avere fiducia nella nostra intelligence e mi impegnerò personalmente. Farò tutto il possibile affinché venga pienamente ripristinata.
E questa era la voce di Martin Pfister. Adesso cambiamo tema, andiamo su una questione molto più politica, perché è un momento molto delicato per il PLR svizzero. Le dimissioni annunciate ieri dal suo presidente si sovrappongono alla discussione interna al partito sui bilaterali con l'Unione Europea. Per i liberali un dilemma col rischio di accentuare una spaccatura già percepibile. Il nuovo presidente dovrà compattare le fila in vista delle prossime elezioni federali. Da Palazzo Federale, Alan Crameri.
Nei 4 anni di presidenza Thierry Burkhardt, il PLR è diventato meno ecologico, più restrittivo in materia d'asilo, ma non ha ancora scelto la linea sul tema forse più importante. Piacciono o non piacciono questi nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea? Jacqueline De Quattro, consigliera nazionale liberale del Canton Vaud.
Sarà un tema delicato in un momento di cambiamento di presidente, può avere un certo peso sulla scelta del successore di Thierry Burkhardt.
È infatti noto che Burkhardt ha molte riserve sui nuovi bilaterali. Non sarebbe certo il presidente ideale per condurre la campagna in vista di una votazione se i delegati PLR dovessero dire di sì agli accordi. La decisione, un caso, è in agenda per il prossimo autunno, proprio nella stessa assemblea che eleggerà il nuovo presidente. Il consigliere nazionale Simone Giannini fa parte del gruppo di 12 personalità liberali che sta approfondendo il dossier europeo per presentare al partito un'analisi su vantaggi e svantaggi.
Io confido che questa nuova figura avrà anche l'entusiasmo per farsi carico in 2 anni cruciali per il nostro partito e per il paese di dossier così importanti e non per forza di unità, non dico per il partito ma sicuramente per il paese.
Due anni cruciali perché nel 2027 ci sono le elezioni federali e il PLR rischia di perdere il secondo seggio in Consiglio federale. Divisioni interne sono pericolose ed Equatro già le teme.
Il rischio di spaccatura è reale perché ci sono sensibilità diverse nel nostro partito, come in tutti i partiti. Anche dipende dalla regione, per esempio io vengo dal canton di Vaud, in Svizzera francese, noi siamo abbastanza aperti, è molto più scetticismo che sento da certi colleghi della Svizzera tedesca.
È vero che anche altri partiti sono divisi al loro interno sulla questione europea. Il centro, così come il Partito Socialista, anche se in questo caso l'ala sindacale è da qualche tempo un po' meno scettica. Per il PLR però, il partito che vuole rappresentare l'economia e il benessere, e col consigliere federale Ignazio Cassis responsabile del dossier, i bilaterali rappresentano un tema fondamentale, ammette anche il ticinese Giannini.
Sarà uno degli elementi importanti per la selezione del nuovo presidente.
E così nei prossimi mesi si deciderà non solo il volto per l'immediato futuro del Partito Liberale Radicale, ma verrà stabilita anche parte della sua identità politica.
In Ticino adesso per un processo che si è aperto a Lugano e che verte su una brutta vicenda di violenza domestica. Alla sbarra c'è un ticinese di 39 anni che è accusato di aver tentato di uccidere in momenti diversi due donne, sue mogli, e di aver abusato sessualmente delle figliastre. A Palazzo di Giustizia troviamo Marcello Ierace. Marcello, quali sono i contorni di questa vicenda?
Sì, è una vicenda di diffuso degrado, possiamo dire così, relazioni malsane, tossiche, in cui l'alcol e soprattutto la cocaina fanno da detonatore alla violenza. L'uomo alla sbarra è un 39enne ticinese che ha avuto due relazioni diverse, la prima nel Locarnese attorno al 2018, la seconda con un'altra donna a Chiasso a partire dal 2022. In entrambe le occasioni ci sarebbero state violenze talmente gravi da culminare in tentativi di omicidio intenzionale. Calci, pugni, la testa sbattuta contro il muro alla prima moglie, un tentativo di strangolamento e un coltello al collo alla seconda, in quel momento pure incinta. Durante la prima relazione poi l'uomo avrebbe abusato sessualmente delle tre figlie femmine minorenni che la compagna aveva avuto durante un precedente matrimonio, oltre ad aver picchiato il figlio maschio.
Marcello, l'imputato come risponde alle accuse?
Ma nega praticamente tutto, in modo anche veemente, e capovolge completamente i fatti. Sì, ci sarebbero state violenze, ma dovute a litigi, ha detto, dovuti spesso all'abuso di droghe delle stesse donne. Nega soprattutto i tentati omicidi. Mia moglie era per terra e sbatteva da solo la testa sul pavimento, facendosi uscire la schiuma dalla bocca, ha raccontato in aula. Ma perché tutta questa messa in scena, ha chiesto Pagnamenta. Voleva mettermi nei casini perché volevo lasciarla. Poi ha raccontato ancora, quando l'ho conosciuta, ha ricordato il 39enne, era disperata perché l'ex marito la picchiava e abusava dei figli. Io invece mi sentivo responsabile perché non volevo che le portassero via i bambini. Ecco, diametralmente diverso quanto portato in aula dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, che ha ricordato come l'uomo sia stato arrestato nel febbraio del 2024 a seguito proprio della denuncia congiunta delle due donne, che hanno così condiviso le proprie tragiche esperienze con un uomo abusante e manipolatore, e per cui l'accusa adesso chiede una pena di 12 anni di detenzione. Oggi pomeriggio parola alla difesa e linea a Comano.
Marcello Ierace in linea da Palazzo di Giustizia. Ora cambiamo di nuovo tema, il mercato del lavoro svizzero sta cambiando notevolmente a causa dell'intelligenza artificiale. Negli ultimi 6 anni gli annunci di lavoro che richiedono competenze in questo specifico campo sono decuplicati e la laurea viene richiesta sempre meno. Lo dice uno studio della società di consulenza PwC. Sentiamo i dettagli da Mazio Minoli.
Nel 2018 gli annunci di lavoro in Svizzera che richiedevano competenze in materia di intelligenza artificiale erano 2.000. Nel 2024 questi annunci sono stati 20.000, 10 volte di più. Ma non solo, le aziende che ricercano specialisti in questo campo danno sempre meno importanza alla laurea. Infatti, gli annunci che richiedono un titolo di studio accademico specifico sono passati dal 43% al 38% in soli 5 anni. Questo è quanto emerso da uno studio della società di consulenza inglese PwC. Adrian Jones, dirigente della filiale svizzera, ha tenuto a sottolineare come, cito, «le aziende e i collaboratori devono adattarsi rapidamente». L'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nel mondo del lavoro. Per alcuni settori come agricoltura e il commercio di materie prime, le professioni direttamente esposte a questa nuova tecnologia sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi 5 anni. Nell'agricoltura di precisione, ad esempio, gli impieghi direttamente confrontati con l'intelligenza artificiale sono cresciuti di 8 volte. Meno intaccati al momento i settori finanza, assicurazioni, media e comunicazione. Qui, sempre secondo PwC, il processo di automazione procede più lentamente. Un'ultima annotazione che emerge dallo studio: sono soprattutto le donne ad essere confrontate professionalmente con l'intelligenza artificiale, non solo in Svizzera, ma a livello mondiale. Questo significa che in futuro potrebbero aumentare le pressioni per adattare le proprie competenze. Formazione continua dunque come fattore determinante, ma questo è un tema che non riguarda sicuramente solo le donne.
Dopo il raddoppio dei dazi statunitensi sull'acciaio e l'alluminio, passati oggi dal 25 al 50%, si guarda adesso a Parigi per vedere che piega prenderanno le trattative sul commercio tra Stati Uniti e Unione Europea. Ai margini di una riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico si sono incontrati il negoziatore capo europeo Maros Šefčovič e quello americano Jamieson Greer. Facciamo il punto della situazione con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Sì, Maros Šefčovič, il commissario europeo al commercio che sta negoziando con gli americani, dice in un tweet pubblicato poco fa che la discussione con Jamieson Greer, la sua controparte, è stata produttiva e costruttiva e assicura: stiamo avanzando nella giusta direzione a passo spedito e restiamo in stretto contatto per mantenere lo slancio. Secondo Šefčovič, dunque, l'incontro di stamattina a Parigi sulla questione dazi, il primo a tenersi su suolo europeo, sarebbe andato bene, anche se di certo le parti avranno ancora molto da trattare. Il faccia a faccia è avvenuto sotto alta tensione dopo il raddoppio dei dazi sull'acciaio e l'alluminio firmato ieri da Trump. Per ora la Commissione europea ha sospeso le sue ritorsioni contro le misure sull'acciaio, un pacchetto da 21 miliardi di euro che però entrerà in vigore automaticamente entro il 14 di luglio se i negoziati in corso non porteranno a un risultato equilibrato. Gli stati membri dell'UE stanno inoltre discutendo un elenco di 95 miliardi di euro di altri prodotti statunitensi che potrebbero essere colpiti in risposta ai dazi di Trump, per esempio gli aerei della Boeing. Bruxelles ha finora sempre voluto evitare la guerra commerciale e anzi ha proposto di azzerare i dazi fra le parti su tutta la produzione industriale. La Casa Bianca invece ha risposto picche con una raffica di dazi: 50% su acciaio e alluminio, 25% sulle auto, 10% sulla maggior parte delle importazioni dell'UE. E la spada di Damocle, lo ricordo, pende sui 27 perché ci si attendono dazi generalizzati del 50% a partire dal 9 di luglio. Sapremo insomma presto se l'incontro di oggi avrà davvero segnato una svolta in questa dinamica.
Negli Stati Uniti non c'è andato leggero Elon Musk sulla proposta di legge fiscale del presidente americano Trump, conosciuta anche come Big Beautiful Deal. La legge, che prevede tagli alle tasse e alla spesa sociale, è stata definita dall'imprenditore ed ex capo del Dipartimento dell'Efficienza un disgustoso abominio. Sentiamo Camilla Camponovo.
Per l'ex braccio destro di Donald Trump, il Big Beautiful Deal, approvato quasi 2 settimane fa dalla Camera dei Rappresentanti, è un massiccio e scandaloso disegno di legge pieno di sprechi. Non è la prima volta che Elon Musk afferma che il taglio alle tasse e ai programmi sociali come Medicaid, così come gli aumenti alla spesa per la difesa militare e alle frontiere, non ridurranno di certo il deficit statunitense, ma lo aumenteranno, e di molto. Una legge che in sostanza mina il lavoro svolto da Musk fino alla scorsa settimana mentre si trovava alla guida del DOGE, il Dipartimento dell'Efficienza. Musk era stato scelto in campagna elettorale da Trump per guidare il dipartimento che aveva il compito principale di tagliare la spesa pubblica. Ma ora con questa nuova proposta di legge l'impatto stimato sul deficit è di quasi 3.700 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Tra le proposte, il disegno di legge include anche sostanziali tagli ai fondi per l'energia pulita, limitando le agevolazioni fiscali per veicoli elettrici e colpendo così i settori in cui è attiva Tesla, la società di Musk. Un distanziamento, quello di Elon Musk, dalle politiche e dalle vedute di Trump sempre più profondo. Un divorzio politico che già all'inizio del mandato aveva sollevato interrogativi su se e quando sarebbe arrivato e che ora, con la partenza dalla Casa Bianca e con le critiche sulle proposte dell'amministrazione Trump, appare più concreto che mai.
In Francia gli scioperi non sono sicuramente rari o sorprendenti, ma quello che è iniziato oggi è quantomeno inusuale. Oggettivamente uno sciopero del porno non si era mai sentito. I maggiori siti a luci rosse hanno bloccato gli accessi alle loro piattaforme e questo, come ci spiega ora Alessandro Grandesso da Parigi, per protesta contro la legge che li obbliga a verificare la maggiore età di chi li visita.
È un colpo ad effetto nel secondo paese più attivo sui siti pornografici, almeno i più noti come YouPorn o Pornhub, che attirano ogni giorno ben 7 milioni di visitatori unici in Francia, ma che da lunedì devono adeguarsi alle norme in vigore nel paese e quindi verificare l'età adulta di chi vi cerca contenuti a luci rosse attraverso un sistema di doppia verifica tramite un sito terzo riconosciuto dallo Stato. Un metodo che non convince però il gruppo canadese Ilo, proprietario delle varie piattaforme per adulti, che ha deciso di bloccarle da oggi pomeriggio in segno di protesta, denunciando i rischi di pirateria dei dati sensibili e proponendo invece di imporre la verifica anagrafica direttamente sui mezzi di accesso, ossia computer e telefonini. Per il governo però la legge va rispettata, anche perché in vigore dal 2020, quando iniziarono poi le trattative per individuare il miglior compromesso al fine di tutelare innanzitutto bambini e adolescenti, che sono ben 2,3 milioni a frequentare siti pornografici, rimasti accessibili liberamente con un paio di click, spesso con effetti nefasti sull'approccio alla sessualità e le relazioni sentimentali.
Ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport. Buona giornata.